In casa Cubierno, un letto matrimoniale e un altro più piccolo, per un solo posto, comune in fondo a destra, balcone a sinistra. Su di un tavolo, davanti al balcone, vi sarà un presepe in fabbricazione e tutto l'occorrente necessario per realizzarlo. Cartapesta, pennelli, sugheri e un recipiente di latta con la quale nascere il pione.
Entriamo nel Teatro Argentina di Roma. Il sipario ottocentesco è calato. Si alza scoprendo una gigantesca stella cometa tempestata di 4.300 fiori giallo-oro, fiori che saranno, insieme agli animali, uno degli elementi scenici più simbolici di questo Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo, reinterpretato registicamente da Antonio Latella. E sin dalla prima scena, che vede schierati di spalle i 12 attori della compagnia, in un colpo d'occhio inequivocabilmente pirandelliano che si trasforma poi frontalmente in un'altrettanto inequivocabile immagine di teatro napoletano, c'è già tutto il senso dell'operazione che Latella vuol fare arrivare al pubblico. Inizia così questo viaggio che attraverso la famiglia Cupiello ci parla anche e soprattutto della famiglia De Filippo, di Edoardo De Filippo e della grande eredità che ha lasciato nel teatro italiano e in tutto il teatro europeo. Ma l'eredità, come diceva lo stesso Edoardo fino alla fine, è la vita che continua, la vita che dalla morte viene rigenerata.
Prendo la tazza e l'appoggio sul comodino. Con tono di voce monotono, abitudinario, cerco di svegliare il mio marito, Lugarier. Scegli, song è nuovo. Dopo una piccola pausa torno alla carica. Lugarier, scegli, song è nuovo. Mio marito grugnisce e si rigira su se stesso riprendendo sonno. Io insisto. Lugarier, scegli, song è nuovo.
Luca svegliandosi di soprassalto. Farfuglia!
Songhe nove.
Piglia un caffè. Mio marito, pigro e insomma.
Allora, ben trovato, ben ritrovato ad Antonio Latella. Ci siamo lasciati poco tempo fa con la messa in onda nel nostro mese del teatro di Francamente in Fischio in quattro capitoli. Ci ritroviamo qui al Teatro Argentina di Roma durante le prove di Natale in casa Cupiello. Prima di venire qui, durante questo pomeriggio di prove, mi sono riascoltata una puntata che avevamo realizzato con te, con i tuoi attori, di cui tra l'altro molti sono anche in questo spettacolo, in questa produzione. Mi sono risentita una puntata che avevamo dedicato a un altro tuo spettacolo che aveva debuttato nel 2012, cioè Del pianto in queste lacrime, che era un tuo iniziale primo confronto con le tue radici, sia personali, le tue radici napoletane, e sia anche un'indagine proprio sulle radici del teatro napoletano. Questo è invece un primo incontro con Edoardo e dunque è un confronto che si allarga enormemente, insomma, su un discorso più ampio, insomma, di eredità molto più corposa.
Ma sì, qui ti confronti veramente con la parola giusta, quella che hai detto tu, con l'eredità più che con la tradizione. Poi chi ha ereditato, questo è un altro punto, ma credo che l'eredità arriva nel momento in cui, è una cosa che ho già detto, però penso che sia importante ribadire, che l'eredità arriva nel momento in cui tu smetti di essere figlio e accetti di essere orfano. Solo in questo modo l'eredità prende un valore, perché ti permette di pensare all'eredità non per te stesso, ma l'eredità serve agli altri, a nutrire gli altri. E quindi un atteggiamento altruistico, no? E di fronte a un gigante come Edoardo De Filippo questo discorso è enorme. Come dicevi tu, è un aggancio, perché ovviamente abbiamo fatto prima C'è del pianto in queste lacrime, che era una sceneggiata. È un aggancio importante perché Edoardo, diciamo, è colui che in qualche modo ha messo un punto fine alla sceneggiata, perché teniamo conto che questo Natale in casa Cupiello è fatto in tre atti. I tre atti vengono scritti in periodi storici diversi. Il primo sarebbe il secondo, e infatti il secondo ha ancora quel sapore di sceneggiata. da cui poi lui si allontana sempre di più, perché la cosa fondamentale per lui è il teatro scritto, non un teatro a braccio. No? Lui l'ha scritto, le date si confondono un po', in realtà pare il 31 sarebbe il secondo atto, poi il primo atto lo ha scritto nel 32 e il terzo in realtà pare nel 34-35, però il terzo non lo faceva sempre, quindi le date si confondono un po'. Ma la cosa incredibile è perché lui abbia sentito l'esigenza di scriverlo ancora, perché ha sentito quell'atto unico funzionava. Probabilmente sentiva il bisogno di allontanarsi da quell'atto e dargli un valore altro, un valore più importante, no? Il discorso proprio dell'uomo, del concetto di famiglia, di sacra famiglia, non poteva ridursi a quell'atto lì e basta. E infatti credo che sia anche un testo che abbia molto di autobiografico. Non si può pensare a questo testo senza pensare anche a Edoardo come autore e alla famiglia di De Filippo, no? Quindi c'è una sorta di romanzo di vita e soprattutto in questo tre atti, secondo me, questo romanzo di vita viene fuori, che poi viene fuori in tutta la sua grande opera. Se uno mette insieme i suoi testi, sembra proprio di leggere un grandissimo romanzo di una famiglia.
E questo pure lo abbiamo detto.
Sbadiglia, si guarda intorno come per cercare qualche cosa che lo interessi, non sa nemmeno lui precisamente cosa, poi realizza un tratto e come tenendo una risposta spiacevole chiede allarmato:
oh presepio, addo accento acuto, sta o presepio.
È stato molto interessante perché abbiamo ovviamente, anche seguendo giustamente un consiglio degli eredi, non toccato il testo, cioè, quindi non è una riscrittura sul testo, ma la cosa importante per noi era riuscire a riscriverlo visivamente. Penso che si possa riscrivere un testo proprio cambiando l'immagine, cambiando il punto di vista di questo testo qui. La cosa incredibile di questo testo, che noi abbiamo fatto nella totale integrità, e riuscire anche a mettere quella parte di romanzo. Ad esempio utilizziamo le didascalie perché sono veramente belle, sembra di leggere pagine di romanzo, no? Il romanzo dei primi del Novecento, quindi questa parte viene utilizzata. E la riscrittura in realtà è fatta anche pensando a come allontanarsi da Edoardo per forse avvicinarsi di più, a come allontanarsi dalla maschera eduardiana. Noi siamo ancora pieni di lui, cioè, e quindi allontanarsi da lui è difficilissimo, ma credo che allontanarsi da lui vuol dire anche ritrovarlo, ritrovare un nuovo punto di vista, non a tutti i costi, non ci deve essere a tutti i costi, però credo che farlo come lo faceva lui, lo faceva così bene lui, ed è giusto, no? Lui è stato estremamente innovativo perché ha portato il realismo, ha portato una recitazione minimalista, ha portato delle cose incredibili per quel tempo, parliamo della prima metà del Novecento, quindi è stato, ecco, lui era uno di quelli che riusciva a usare la tradizione per andare nel futuro, una tradizione come trampolino. La difficoltà è oggi non riprodurlo. Infatti io quando sento dire, con tutto il rispetto, no? Ah, questo sembra proprio uno spettacolo di Edoardo, ah, questo attore sembrava proprio Edoardo, mi fa un po' di tristezza, perché non è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo capire come fare diventare l'eredità qualcosa da portare avanti e farla diventare fortemente europea.
Non c'è, a volla l'hai sguagliata,
sgarbata, logaritmo. Io adesso mi sono alzata. Se mi date il permesso di uscire per andare a fare la spesa, bene. E se no ci sediamo e ci mettiamo agli ordini di Lugariello. Siedo e incrocio le braccia.
Aggressivo!
Non l'hai sbagliata ancora?
No.
E io ieri sera, capricette. Domani mattina appena ti svegli, prima di fare il caffè, squaglia la colla, se no non posso lavorare, il presepio non è pronto per domani.
Mi alzo di scatto, prendo il barattolo della colla e mi avvio per la sinistra. Ecco, pronto. Andiamo a squagliare la colla. Così stamattina quando viene Natale è un castigo di Dio.
Qui siete in prova, io vedo ancora poco, anzi vedo per ora il palcoscenico del Teatro Argentina vuoto, perché forse devono ancora arrivare le scene di Simone Mannino e Simona D'Amico, anche loro gli autori delle scene di C'è del pianto in queste lacrime. Ma dalle foto che ho potuto vedere, credo di essermi fatta l'idea che questa famiglia Cupiello è anche la famiglia del presepe.
Sì, io, essendo io un amante delle trilogie, ho trattato l'argomento proprio come una grande trilogia, sempre pensando alla differenza dei tempi in cui è stata scritta. Quindi ci sono tre momenti diversi, completamente diversi anche come cifra linguistica, come drammaturgia scenica. Il teatro lo vedi vuoto perché penso che non ci sia nessun posto al mondo più bello per fare questa grotta del presepe. Come vedi sembra un'enorme grotta di un grande presepe napoletano. Ho sentito proprio bisogno di tenere il vuoto. E poi, come dici tu, il concetto di sacra famiglia, l'ossessione di questa sacra famiglia, questa bellissima cosa che lui dice nel testo, scalda la colla, no? L'hai scaldata la colla, questa cosa che faceva anche mio nonno, di preparare la colla calda per attaccare i presepi, no? Come, per esempio, come se si volesse tenere unita la famiglia con questa colla, continuare a tenerla unita. La cosa che succede probabilmente in questo ultimo suo presepe è che si apre una nuova possibilità di famiglia, no? Anzi, forse questa nuova possibilità di famiglia può aprire nuove possibilità di storie di famiglie e quindi anche di storie teatrali, perché poi il presepe forse è la più grande rappresentazione teatrale, no? Quindi sicuramente bisogna avere la forza di lasciare entrare il nuovo nella sacra famiglia per farla continuare ad essere sacra, altrimenti la famiglia ti divora o forse si auto-uccide, auto-elimina.
Ecco, parlando di famiglia, la tua è una famiglia teatrale ormai da diversi anni, la Compagnia Stabile e Mobile. Dicevo all'inizio che molti dei 12 attori che sono in questa produzione, che è una produzione del Teatro di Roma, erano anche in C'è del pianto in queste lacrime. Molti sono attori napoletani che tu hai incontrato, hai conosciuto durante il tuo periodo di direzione al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli. Ecco, mi interessava anche molto questo discorso appunto del tuo rapporto con gli attori e gli attori in questo tuo spettacolo, a partire proprio dal ruolo del protagonista di Francesco Manetti, che è un performer.
Allora, è stato molto importante riuscire a fare questo gruppo di lavoro e devo dire che in questo caso mi sento di dover ringraziare sia chi mi aveva commissionato questo lavoro, che è Ninni Cutaia, e soprattutto Antonio Calbi per aver accettato questa sfida. Ed è una sfida, perché aprire in qualche modo l'Argentina con Natale in casa Cupiello è un titolo, ma come vedi non c'è nessun attore famoso seduto sul titolo. E credo che questo sia un segnale enorme per tutti gli stabili, cioè riuscire a fare delle riscritture anche di distribuzione è importante. Se avessi preso un attore famoso, sicuramente poi si andava sul rapporto Edoardo, non Edoardo, no? Quindi c'era proprio bisogno di azzerare un attimo, e credo che azzerare così con Francesco Manetti, che comunque è tornato alle scene dopo anni e anni, lui è un grandissimo pedagogo, un coach meraviglioso, e si affaccia sul palco dell'Argentina dopo anni di lavoro, ma lui ha questa capacità di mettersi totalmente a servizio del lavoro e non al servizio del proprio ego attoriale, e c'era bisogno di questo, no? Per poter riscrivere questa storia. Poi, una volta scelto Francesco, piano piano sono nati tutti gli attori per poter creare questa vera famiglia, no? Monica Piseddo è un'attrice incredibile che io amo tantissimo, l'ho vista in tanti lavori, è forse una delle attrici principali di Arturo Cirillo. Quando io l'ho vista, questa donna meravigliosa che ormai ricorda quasi Pina Bausch per la sua asciuttezza, no? E mi piaceva questa idea di avere queste famiglie quasi di figure magre, che potessero comunque col loro fisico raccontare già la miseria senza doverla rappresentare, no? Mi fanno pensare un po' a Giacometti, no? E poi lavorare con loro è stato bello, perché si è lavorato un grandissimo lavoro a tavolino per conoscere la materia, un grandissimo lavoro con Linda D'Alisi sul gioco del noi l'abbiamo chiamato il gioco del detective, no? Linda D'Alisi la brigadiera, perché ogni giorno cercavamo di trovare delle frasi, degli appunti nei libri letti su Edoardo, e piano piano siamo andati a costruire questa grande giostra.
Io non capisco come fai a fare, per esempio una casa inguagliata, Ronaldo casa davanti. E almeno non essa è buona.
Con aria volutamente distratta, non viene neanche bene.
Già, come se fosse la prima volta che lo faccio. Io sono stato il padre dei presenti. Venivano da me a chiedere consigli. Mo viene lui e dice che non viene bene.
Detestando, a me non mi piace.
Questo lo dici perché vuoi fare il giovane modello. Che non ci piace il presepio, il super uomo. Il presepio che è una cosa commovente, che piace a tutti quanti.
A me non mi piace. Ma guardate un po', mi deve piacere per forza. Non mi brucia.
Indifferente l'atteggiamento.
Francesco Manetti, il protagonista, il Luca Cupiello di questo spettacolo di Antonio Latella, ma soprattutto Edoardo.
Sì, Edoardo, sì, perché questo padre fuori ruolo ha chiesto Antonio, un padre padrone, un padre che ha tentato di fare un presepio della sua famiglia, che poi invece ha subito varie vicissitudini, come tutte le famiglie, insomma, infelici, e un padre autoritario che per un suo progetto, un suo presepio, che era il teatro, poi di creare un nuovo teatro, creare una drammaturgia nuova, uscire anche da una regionalità, una Napoli che a un certo punto cominciava a stare stretta, allora a costo di distruggere padri di padri, fratelli, ha tirato fuori tutta l'autorità o l'autorevolezza, quello che vogliamo dire, che aveva, e con tutto quello che poi ha portato di grande e magari anche di invece di distruzione familiare.
Ecco, e dunque è soprattutto anche un affondo biografico sull'autore, su Edoardo De Filippo?
Sì, noi siamo partiti, Antonio ci ha parlato molto della biografia di Edoardo e anche della nascita di questo testo, che è stato scritto in 10 anni, che nasce con un solo atto, che era il secondo, in farsesco, e piano piano diventa invece una tragedia, diventa una tragedia familiare con la morte del protagonista, con l'agonia, addirittura tutto il terzo atto è un'agonia. E da questo siamo partiti. Io personalmente, non essendo napoletano, mi è stato chiesto proprio di partire dalla scrittura.
Questa cosa della scrittura è presente sin dall'inizio. Io ho proprio visto le prove del primo atto e subito c'è questo movimento proprio, no? Della scrittura che tu porti da subito in scena.
Sì, perché è quello che ci lascia Edoardo. Alla fine, già adesso è ancora fresco, quindi tutti ci ricordiamo di lui come attore, della famiglia De Filippo in scena, della loro grande umanità, per esempio. Ma poi quello che resta veramente, resterà, sono i suoi scritti, sono i suoi testi. La scrittura, sì, resta questo. Anche noi come teatranti, fra l'altro, non lasciamo niente, no? Si esaurisce nell'arco delle ore che del pubblico sta in sala. E scrivere invece un testo poi alla fine rimane. Questo è il gesto che il regista ha chiesto, Antonio, cioè, ha chiesto di ritornare alla scrittura.
Ho divorato il pane e il latte. Ecco fatto, ultima colazione nella casa paterna, me ne vado. Questo padre snaturato ha avuto il coraggio di cacciarmi via dal focolare proprio nei giorni del Santo Natale. So io quello che devo fare, mi trovo un lavoro, ma qua non ci vengo più.
Tu che stai dicendo?
Che sto dicendo? mi avvicino al tavolo dove papà sta lavorando e furtivamente mi impossesso del biglietto da 5 lire. Lo vedrai, amico, la tua creatura non la troverai più. Mi avvio verso l'uscita. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita, è sparita, ed esco.
Nonni, vieni qua.
Finalmente capisce l'allusione e si accorge della mancanza del biglietto da 5.
Somigliata a 5 lire.
Gridando dietro a
Tomasino! Basta che non ci viene più a 100 grave rinta sta casa. Da benedico sta 5 lire.
Nonni, bella mamma, vieni qua. Poi con malagrazia a mio marito. Ma che è successo?
Tornando al suo lavoro.
Nonno t'ha letto. A ora il pranzo mi arriva.
Chi l'ha detto che sono vado a casa?
E sarebbe ora. Deve trovare una strada. Deve lavorare. In casa mia non lo voglio più.
Allora, abbiamo parlato un po' di questa drammaturgia visiva. Ecco, la lingua però, dicevi, non è stata toccata, il testo non è stato toccato. E la lingua però, ecco, c'è un dialogo proprio tra l'italiano e il napoletano, che è proprio il vero omaggio a Edoardo.
Ma la cosa interessante, quando io ho letto questo testo, devo dire anche per mia ignoranza, perché io mi avvicino a questi testi piano piano, soprattutto perché sono nella mia memoria e quindi è un po' per me difficile avvicinarmi. Quando l'ho letto ho scoperto che noi viviamo della memoria di Edoardo, di come l'abbiamo visto e di come l'abbiamo sentito. Nel leggerlo scopri che il buon 75%, 80% del personaggio di Luca è in italiano. E la cosa affascinante allora è questa lotta tra l'italiano e il napoletano. Noi lavoriamo molto su questo, sulla lingua scritta, sul napoletano scritto. Alcune cose sono pronunciate come sono scritte, non come sono dette, perché ci interessava proprio la questione della grafica, dell'ossessione della scrittura, no? E quindi questo ci ha permesso di trovare una nuova possibilità di dirlo. E c'è questa lotta continua tra l'autore napoletano ma l'autore europeo. E alcune volte ci dimentichiamo di questo, cioè dimentichiamo, è diventato sicuramente l'autore napoletano per eccellenza, ma io mi permetto di dire che l'autore italiano per eccellenza è l'autore che ci rappresenta in tutto il mondo, no? Non dimentichiamo che lui ha cambiato il suo modo di scrivere nel momento in cui ha incontrato Pirandello, per esempio, e Pirandello gli ha aperto questa possibilità di scrivere in un nuovo modo, di vedere i tre atti, di riuscire in tre atti a sviscerare il lavoro il più possibile. Quindi il lavoro sulla scrittura e sul fatto che lui sia un gigante del Novecento europeo è qualcosa di estremamente importante. State sentendo degli rumori perché stanno provando un momento del terzo atto, che non posso dire qual è, però.
Nicolina! Ancora la camera da letto di Luca Cupiello! Tre giorni dopo quella disastrosa vigilia di Natale. Luca ha letto, così privo di sensi. La realtà dei fatti ha piegato come un giunco il provato fisico dell'uomo che per anni ha vissuto nell'ingenuo candore della sua ignoranza. Con la schiena sostenuta da 4-5 guanciali, il mento puntellato al centro del petto, Luca Cupiello si è da poco appisolato dopo una notte passata completamente in bianco. Concetta, seduta a destra sulla poltrona e circondata da donna Carmela, Olga e la signora Armida Romaniello, tutte amiche del palazzo che evidentemente l'hanno comportata per tutta la notte. Sulla sinistra, seduti sul letto...
Antonio Latella, spesso nei tuoi spettacoli ci sono degli echi, dei rimandi, delle suggestioni che ti arrivano dal cinema, molto dal cinema. Sempre facciamo riferimento a C'è del pianto in queste lacrime, dove c'era l'immaginario di Tim Burton, per esempio, ma in spettacoli anche tuoi poi più recenti, come un tram che si chiama Desiderio. Ecco, di Natale in casa Cupiello Edoardo fece delle versioni televisive, c'è qualche suggestione anche rispetto a queste altre versioni, o qualche suggestione che ti arriva da un mondo altro, ecco, non solo eduardiano?
Come sai, Laura, io non amo il realismo. Credo che non lo amo, uno, perché probabilmente non lo so fare, due, perché penso che ci siano dei registi che lo fanno molto 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 meglio di me. E non mi piace costruire delle finte stanze con la consapevolezza che sono finte, e preferisco dire in teatro siamo in una stanza, immaginare che siamo in una stanza, perché è il mio gusto, non perché chissà che cosa, è il mio gusto. Quindi questo ti permette di poi creare immagini che ti sorprendono, no? Perché non sono chiuse in una cornice, ma vivono totalmente con dell'incontro scontro con il palcoscenico nudo e crudo. Una delle mie grandi domande è sempre come riuscire a invadere uno spazio, e ogni volta pensare a quello spazio, come invadere lo spazio scenico dell'Argentina. I miei rimandi cinematografici magari li scopro mentre li sto facendo, non li penso prima. Qui forse mi piace pensare a qualcosa di Kinkidoo, probabilmente, no? O forse anche all'epicità di Kurosawa, cioè dico questi nomi non perché sono megalomane, no? però mi vengono in mente queste situazioni, no? Secondo me c'è qualcosa di fortemente epico in questo spettacolo, ma proprio per far diventare questa piccola famiglia napoletana la grande famiglia del mondo, no? Così ci possiamo identificare veramente tutti.
Sì, molte sorprese, siete ancora in prova, appunto debuttate il 3 di dicembre, dunque non sveliamo, non vogliamo svelare tutto, però ecco, ancora qualche curiosità vorrei saperla, vorrei conoscerla, perché per esempio dietro il palcoscenico ho visto un carro che forse può ricordare dal più banale carro teatrale, però anche a un carro per esempio brechtiano.
Ma c'è qualcosa che mi ha fatto pensare per questo spettacolo a un viaggio, cioè questo viaggio della famiglia, questo viaggio verso qualcosa. Mi ha fatto pensare a Pasolini, al film che voleva fare Pasolini con Edoardo, no? Questo seguire una stella cometa, passando da una città all'altra, città utopiche, ideologiche, no? Credo che Matera. C'è un carro, perché per me era importante nella parte centrale fare un aggancio con il Novecento europeo, non solo italiano. Cioè, io considero questa Concetta una madre coraggio, perché non solo è madre questi due ragazzi, ma è madre anche di suo marito. Suo marito può vivere la fanciullezza del presepe, l'ossessione del presepe, proprio perché ha una moglie così, che è madre, amante, moglie, serva e tutto. E quindi una vera madre e coraggio del nostro Novecento italiano. Mi è piaciuta pensarla così.
Ecco, parlavi di madre, invece parlando di padri e di padre e di questo padre, di questa famiglia Cupiello, ecco, è un padre assolutamente atipico, Luca Cupiello.
Sì, e qui è stato difficile allontanarsi proprio dalla memoria, dalle parole di Edoardo, da come le faceva lui, perché lui le rendeva meravigliosamente umane anche nella cattiveria. E in questo testo c'è tanta cattiveria, però. Per me era importante non essere buoni, non tirare fuori un personaggio buono che comunque il pubblico avrebbe comunque perdonato. Quindi è un padre ossessivo nella sua ossessione, è un padre che non so fino a che punto non si accorge, forse si accorge ma non vuole vedere, o meglio vuole vedere se riesce a non far vedere. Però è un po' come, non lo so, io penso quando tu vedi una stella cometa, forse la cosa più bella è che quando l'hai vista non te lo tieni per te, ma cerchi di aiutare gli altri a vedere questa stella cometa, perché è una possibilità, no? E credo che questo padre sia anche questo.
Linda D'Alisi, da molti anni ormai collabori con Antonio Rattella alla drammaturgia dei suoi spettacoli. Qui figuri come drammaturga del progetto. Parlavamo prima con Antonio Rattella all'inizio di C'è del pianto in queste lacrime. Una drammaturgia a quattro mani, quella che realizzasti con Rattella per questo primo affondo, confronto con le radici, con la tradizione del teatro napoletano.
In questo lavoro ci sono diversi ponti che collegano quel C'è del pianto in queste lacrime con Natale in casa Cupiello, proprio da un punto di vista visivo. Intanto gli animali, la presenza degli animali che lega i due lavori. Nel lavoro sulla sceneggiata i personaggi avevano addosso degli animali, precisamente degli insetti, ed erano un poco una trasformazione quasi kafkiana dei singoli personaggi, ed erano non si staccavano dal loro corpo, era come un prolungamento. Invece in questo caso gli animali che vengono presi dall'iconografia del presepe sono staccati, cioè sono portati dagli attori, vengono usati in tutt'altro modo, anzi addirittura, come dire, l'attore in questo caso riesce a liberarsene anche.
Non c'è un riferimento, simbolico con quell'animale?
Non proprio in maniera specifica. Certo, ci sono delle piccole cose, ad esempio sul maiale che viene portato da Nicolino, ci sono tanti bottoni, lui è un fabbricante di bottoni, però sono insomma piccoli segni, piccoli simboli. In realtà tutti gli animali che sono un po' carcasse e un po' pupazzi hanno questo elemento dei fiori che c'è anche all'inizio sulla stella, un poco quasi a ricordare le corone mortuarie dei funerali, ed è presente, appunto è un elemento presente in tutto lo spettacolo. È molto un incubo, è anche molto vissuto come un incubo, sarà più chiaro nell'ultima parte, che è proprio un grande incubo di Luca Cupiello, come se tutto fosse tutto nel corpo di Cupiello, anche questi animali, anche è tutto come se noi guardassimo proprio all'interno di questo grande personaggio.
Svegliato Corinto,
cosa mi si è venuto Don Nicolino?
O sempre con Nicolino sorella,
poi rivolgendosi a Luca con dolcezza.
Muore Nicolino, che un tardi arriva. Papà, pigliato con un po' che brodo, riscaldalo, cosa ho fatto freddo.
Minuccio prende la scodella ed esce da sinistra.
Tardi il dottore ha detto ogni ora.
Antonio Rattella, tornando a questa tua famiglia teatrale, questi 12 attori in scena in questo Natale in casa Cupiello, e voglio dare anche i dramatis persone. Sono Francesco Manetti nel ruolo di Luca Cupiello, Monica Piseddo in quello di Concetta, sua moglie, Lino Musella, il figlio Tommasino, detto Nennillo, Valentina Vacca, Ninuccia, la figlia, Francesco Villano, il marito di Ninuccia, Nicola, Michelangelo Dalisi è Pasqualino, il fratello di Luca Cupiello, Leandro Amato è il portiere, Giuseppe Lanino, Vittorio Elia, l'amante di Ninuccia, Annibale Pavone e Emilio Vacca sono Carmela e Rita, interpretano dunque dei ruoli femminili, sono in scena un po' dei femminielli, e insieme ad Alessandra Borgia nel ruolo di Maria sono le vicine, l'inciucio, il mormorio. Ecco, insieme a questa bellissima, devo dire, compagnia c'è anche Maurizio Rippa, che è un altro attore che lavora con te già da diversi spettacoli, qui nel ruolo del dottore Maurizio Rippa, che è un cantante, un attore cantante, un contralto molto potente. Ecco, come lo hai utilizzato?
Ma Maurizio è una figura, per me sta diventando fondamentale nei miei ultimi lavori, e anche qui non è solo un cantante per me o un attore, è qualcosa in più. Lui ha una capacità di portare una musica per tutta l'opera che è interessante, e l'opera è un po' pensata come una grande composizione musicale, cioè vive di tre grandi momenti. Un primo momento che sembra veramente un concerto da camera, dove gli attori sono chiamati a una estenuante immobilità, che è quella proprio della statuina, del presepe. In una seconda parte ha invece un'invasione scenica di grandissimo movimento, dove parte il meccanismo della scrittura, quasi il grande carillon dell'opera buffa. E una terza parte che è chiaramente un requiem. Maurizio, nella fattispecie, il suo ruolo è quello del dottore, che è poi una sorta di angelo della morte, perché poi il dottore arriva in questa famiglia a dire che non c'è speranza. È importante perché lui, con questa voce angelica, può essere angelo e diavolo, perché proprio perché è cristallino, no? E credo che sia un po' come un bisturi che taglia quest'opera finale.
Questo finale così cupo, insomma, da questo tunnel non si riesce ancora a uscire, sia dal tunnel dei bassi napoletani di C'è del pianto in queste lacrime, e nonostante appunto ci sia questa stella cometa in scena, non si riesce a uscire ancora da questo tunnel.
Ma è interessante, io mi sono veramente chiesto tantissimo perché lui abbia sentito il bisogno di scrivere questo terzo atto, perché ha creato grandi discussioni per lui, per la sua famiglia, alcune volte lo faceva, altre volte no, perché diceva per lui era molto doloroso portarlo in scena, perché ha sentito il bisogno di far morire il protagonista, per perdonarlo, per salvarlo, ma forse anche per accettare il passaggio dell'eredità, per accettare il fatto che comunque le cose devono cambiare, no? E quindi forse anche per accettare che l'affetto per la famiglia ti può anche uccidere, quindi forse la cosa migliore è sacrificarsi. Nel testo c'è una bellissima didascalia che lui dice alla fine: lui muore entrando in un grande presepe, grande come il mondo. Credo che nel momento in cui lui muore, muore nella sua idea di presepe, forse nella sua idea di teatro, e sa benissimo che per poter passare il testimone bisogna morire. È un po' quello che dicevo prima sul padre, sul figlio, no? Il padre deve morire, forse lasciarsi uccidere dal figlio anche, perché è interessante questo figlio che continua a dire non mi piace il presepe. Non è solo una questione comica, il fatto che lui dica in continuazione non mi piace il presepe dà la possibilità al padre di continuare ad essere giovane, perché ogni volta si deve inventare una nuova cosa per trovare un bel presepe per sedurre il figlio. Il figlio lo uccide, ma a tutti gli effetti, nel momento in cui dice sì. Perché è vero che suo padre sta morendo, però nel momento in cui dice sì, il padre smetterà di cercare, smetterà di fare il presepe. E quindi è lì che c'è il passaggio del testimone.
Cominciamo da capo tutto.
Allora, un debutto molto atteso, molte sorprese, non svegliamo tutto. Ma diciamo solo che insieme a tutta la compagnia, i 12 attori che abbiamo già ricordato nel corso di questa puntata, ci sono anche le scene, gli animali creati da Simone Mannino e Simona D'Amico, i costumi di Fabio Sonnino, le luci di Simone De Angelis, il suono di Franco Visioli, l'assistenza alla regia di Brunella Giolivo e di Michele Mele. E poi, appunto, come in tutti i presepi, certo ci sono i personaggi, ma ci sono anche appunto gli animali, ce ne sono di tutti i tipi e ce ne saranno anche due in particolar modo che sorprenderanno il pubblico che andrà a vedere Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo per la regia di Antonio Latella dal 3 di dicembre fino al 1 gennaio al Teatro Argentina di Roma in Prima Nazionale. In bocca al lupo e grazie.